di fatto è una delle operazioni più grosse fatte sugli scandali a Roma. Ricordo che in passato Roma fu lambita molto poco da Tangentopoli, quando invece a Milano, eccetera, Roma è sempre stata un po' ai margini dell'inchiesta della magistratura. In quest'ultimo periodo, rispetto a una gestione fatta dalle mani in maniera del tutto approssimativa della cosa pubblica, di scandali ne sono venuti fuori parecchi. Non è il primo che colpisce la giunta Alemanno, si sono inventati addirittura il neologismo Parentopoli per raccontare le assunzioni che aveva fatto all'AMA, la municipalizzata che si occupa di servizi urbani, all'ATAC, ha assunto migliaia di persone, così senza alcun titolo all'AMA, sono 7.000 dipendenti in turbine, non ha assunto 1.000 persone, tutte a chiamata diretta. All'ATAC ha assunto un po' meno persone, 900, ma non ha assunto manco un autista nell'azienda che si occupa invece di gestire gli autobus del Comune di Roma. L'amministratore delegato, i personaggi amministratore delegato e dirigenti dell'AMA e dell'ATAC sono stati rinquisiti, questa volta già erano inquisiti, come stavolta è stato inquisito Mancini, un altro ex avanguardia nazionale, perché provengono tutti da quell'area, che aveva falsificato l'acquisto di 34 autobus, era l'amministratore delegato dell'ente Euro, aveva pagato una società che produce autobus, dicendo che gli aveva fornito 34 autobus che non erano mai arrivati, avevo falsificato la cosa, sono andato a cercare, questi autobus non si trovavano, alla fine si è scoperto che si era inventato che erano arrivati questi autobus, e così come molti altri di questi. Questi, non è il primo scandalo, c'è stato il problema di Manlio Cerroni, che è il RAS dell'immondizia a Roma, quello che gestisce le discariche, che tra l'altro volevano fare sempre questi in zone archeologiche, e praticamente questi qui pure lì ci stanno, sono inquisiti e stanno in galera alcuni di questi. La differenza di questo è le dimensioni, cioè è un'inchiesta che coinvolge 100 persone con 37 arresti, che sono tanti per le dimensioni delle operazioni politiche. È un'inchiesta che vede al centro un ex NAR, che è questo Carminati, che è uno di quelli, ma che da tempo risulta, ma ci sono inchieste giornalistiche, quando descrive le bande criminali che si stanno spartendo Roma, Carminati è sempre al centro, è uno dei capi delle tre o quattro bande. Questo personaggio qui è un ex NAR che ha avuto trascorsi anche con la Magliana, ma come da presto tutti questi, molti di questi arrestati, quello che diciamo Mancini all'Enteuro è un ex di Vanguardia Nazionale, Panzironi, amministratore delegato dell'AMA, il presidente della Fondazione Nuova Italia delle Manno, hanno beccato a suo giro tra i 37 arresti, ci sta uno di Forza Nuova, ex portavoce di Fiore, un altro dei NAR, Provolino, lo chiamano così perché c'è i denti sporgenti fuori, e due di terza posizione, ex di terza posizione. Dalle intercettazioni, anche se non sono indagati, viene fuori anche un milieu fascista di questi, così denominato un consigliere comunale, che non ha incarichi specifici, che però è stato eletto su indicazione di Casa Pound. Cioè ci sono soggetti comunque riconducibili alla destra storica e alla nuova destra.
Cioè tu dici c'è stato uno sdoganamento da parte della destra storica e si sono infilati a loro agio nei palazzi del potere a Roma, immagino nell'era Berlusconi, quello è il periodo?
Sì, ma sostanzialmente secondo me il problema è un altro, che questa inchiesta, come le altre precedenti, come il fatto che venissero inquisiti, come anche le nomine che ha fatto Alemanno nelle amministrazioni, perché ha nominato personaggi più che coinvolti con questa cosa, dimostra quello che negli anni 70 si diceva a proposito della destra stragista, quando tendeva il potere a distinguere tra destra stragista e destra legalitaria, quella che si chiamava dell'MSI, che poi si chiamava MIS, lo chiamavano, il rapporto tra i missini, appunto, i ministri del MIS e questi da destra, un rapporto che evidentemente risulta da queste cose era molto più stretto, sia da quello che è emerso dalle indagini, perché non si può credere che quello che ha messo uno di quelli che probabilmente è stato implicato nella strage di Bologna, come nelle altre stragi, poi diventa al centro di questa rete d'appalti, quell'altro viene nominato amministratore delegato della municipalizzata, quell'altro viene messo a fare il dirigente all'ATA perché stampa i biglietti falsi per creare soldi neri, c'è pure questo altro scandalo, non ho dimenticato di raccontarlo. Cioè ci sono tutta una serie di soggetti infilati da dentro che vengono da queste file, che hanno questo tipo di radici e che una volta arrivati al potere sono sono stati messi a, a occupare ruoli di garanzia e di comando. E da tenere presente una cosa, che questa inchiesta, giravano già voci a Roma da qualche giorno che ci sarebbero stati una serie di arresti eccellenti. La cosa curiosa è che le voci indicavano tra gli arrestati molti poliziotti, che invece non ce n'è uno in questi beccati. Verosimilmente c'è una componente dell'inchiesta che deve ancora maturare, stanno aspettando che qualcuno di questi confessi. Io sono abbastanza convinto che quando arresteranno i poliziotti molti saranno legati al giro dei servizi segreti, cioè questo giro di fascisti, stragisti, destra in doppio petto che si ricicla con Berlusconi, vede all'interno anche una serie di personaggi di servizi che hanno fatto da garanti rispetto ad alcune operazioni, così come l'hanno fatto all'epoca della stagione delle stragi rispetto agli stessi soggetti. Si tratta di soggetti legati a filo doppio tra loro. Secondo me, diciamo così, da questa situazione, al di là del connotato criminale delle cose che hanno messo in pratica adesso, emerge proprio in maniera molto chiara quello che poi negli anni si è sempre stata denunciata, cioè la connivenza tra pezzi importanti dello Stato e quelli che gli facevano il lavoro sporco. E secondo me in questa fase c'è da spartire un po' di mazzette, non c'è più da mettere bombe, c'è magari da minacciare l'imprenditore, c'è magari da sollecitare il pagamento di qualcosa, e hanno riutilizzato gli stessi soldi. Teniamo presente che all'interno di questa inchiesta però non è soltanto un'inchiesta, diciamo così, su una galassia fascista, neofascista o post-fascista che si ricicla nei gangli del potere, è un'inchiesta sul potere romano che gestisce, che attraversa le varie giunte. Alemanno, ripeto, è il più pulciaro e diciamo casinista di questi, ma non, tra gli inquisiti c'è anche l'ex capo di gabinetto di Veltroni, c'è l'attuale assessore alla casa della giunta Marino, c'è giunte di centro-sinistra, c'è soprattutto Salvatore Bazzi, che è uno che per conto di una cooperativa, la 29 giugno, le Coppe Rosse, gestiva gli appalti che il comune commissionava, cioè era lui quello che poi andava a prendere l'appalto sulla cosa, è uno che con gli appalti è passato indenne dai cambi di giunta che ci sono stati, Rutelli prima, Veltroni poi Alemanno e adesso Marino, lui è sempre riuscito a beccarsi la sua fetta di appalti.
Ti fermo un attimo perché come dire, questo Buzzi, questo Salvatore Buzzi e la sua cooperativa 29 giugno hanno messo le mani su qualche cosa che ci interessa anche per altri aspetti. Il titolo della stampa è Nomadi e profughi, un business da 40 milioni. Nelle intercettazioni questo Buzzi avrebbe dichiarato in maniera esplicita. Il guadagno, dice, è enorme. Noi quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni, ma tutti i soldi utili li abbiamo fatti sui zingari, sull'emergenza alloggiativa, sugli immigrati. Tutti gli altri settori finiscono a zero.
Tanto ecco, da dire che gli immigrati fanno guadagnare più della droga.
Sì, ma è vero perché gli ultimi dati, era una cosa che mi stavo guardando già prima che scoppiasse l'inchiesta, gli ultimi dati disponibili sono quelli del bilancio 2013 quando c'era ancora la giunta dell'anno. Il comune di Roma, solo per l'allargamento di un campo nomadi a Castel Romano ha speso 23 milioni per metterci 100 famiglie in più, sono con 100 famiglie in baracca e container, con 230 mila euro a famiglia potevano tranquillamente comprare un appartamento. Cioè
io me ne comprerei uno decisamente bellino con quella cifra.
Sì, no, ma se nella gestione dei centri di raccolta hanno preso tre fabbriche abbandonate, gli uffici dismessi, e quando sgombrano un campo mandano queste persone lì in attesa che si sistemino, che gli trovino alloggio, e ovviamente la permanenza a volte supera l'anno, no? E dormono per terra in situazioni, ripeto, fabbriche abbandonate dove mettono un bivacca, un angoletto che assegnano a una famiglia in attesa di una sistemazione. Per questo, siccome sono censite le persone che stanno lì, hanno speso 45.000 euro a famiglia in un anno, li potevano far dormire in albergo tutti. Cioè, e tutti questi sono tutti soldi dati a trattativa diretta per la gestione ma non è una cosa che riguarda in generale per la gestione dell'emergenza freddo, no? Adesso a Roma partiranno per 2 o 3 mesi, è un dicembre abbastanza caldo, però partiranno per 2 o 3 mesi le cose dell'emergenza freddo. Hanno stanziato per accogliere 30 senza casa nella palestra di una scuola, hanno stanziato 150.000 euro, sono 5.000 euro a senza casa, sono 1.600 euro al mese a testa, dove uno può tranquillamente affittarcisi una villa. Lui e il sacco di amici suoi, non soltanto, capiamo la dimensione di queste cose. Queste che sono tra l'altro gestite attraverso cooperative, subappaltanti, eccetera, dove i poveracci che ci lavorano guadagnano meno di 600 euro al mese. Quando racconta Buzzi della, dei soldi, loro hanno fatto di fatturato legale, cioè quello dichiarato al fisco, eccetera, qualcosa come 50-60 milioni, dipende dagli anni. L'utile, nell'ultimo anno in cui hanno presentato il bilancio, cioè l'anno scorso, è stato di 1,5 milioni. Calcolando le mazzette che hanno profuso a Gogo, vuol dire che quello è l'utile proprio che non hanno potuto comprimere, che è già elevatissimo in tempi di crisi su un bilancio così. Ma sicuramente lì c'hanno un utile di diverse decine di milioni, cioè su 50 milioni le spese reali sono quasi nulle. Danno perché danno pochissime a queste persone ipersfruttate che lavorano in cooperativa, e tutto il resto se lo prendono loro. Per sbloccare un pagamento di 300.000 euro ne hanno dati 15.000 solo per sbloccare un pagamento, ma gli costa di meno portare le cambiali allo sconto in banca. Ci sono dei margini che sono assurdi. Questi si potevano permettere di pagare 15.000 euro al mese a un politico compiacente come stipendio aggiuntivo, gli danno più di quanto prendeva quello come senatore. Hanno preso, danno, pagano mazzette, hanno oliato tutto quanto, e questo l'hanno fatto sulla pelle degli immigrati, di quelli che stavano in emergenza abitativa e degli zingari, perché oltretutto no, sistemiamo il problema zingari, ha creato una devastazione sociale, ma questa cosa degli zingari ha fatto una campagna d'odio, ha sgombrato campi o realtà anche di poche famiglie, al testaccio c'era un gruppo di famiglie che alloggiava nei camper in un campetto, e erano 10 famiglie, erano perfettamente integrate, tutti i ragazzini andavano a scuola, non c'era nessun problema, il quartiere non ha mai creato problemi, ha preso, le ha sgombrate, le ha mandate in quella bolgia di Castel Romano dove c'è di tutto, da bande criminali, sono arrivati quelli dell'est, c'è un discorso di controllo anche del territorio e della gestione di certe cose, questi sono stati mandati al macello là dentro per guadagnare questi soldi in una situazione, e Alemanno ha fatto questo tipo, ha speso anche solo per lo sgombro dei campi rom, ci sono state spese nell'ordine del 1 milione di euro.
Questi, cioè, scusami Francesco, questi guadagnavano sia sgomberando e sia nella realizzazione e nell'ampliamento degli stessi campi rom, cioè
certo.
Dappertutto.
E certo, cioè questi, ma lo dice in un'altra accettazione, tu dimmi a che serve, lo faccio io, a me non mi frega niente, tanto poi quelli sono meccanismi per cui questi, cioè, ma tra l'altro questi meccanismi qui, ripeto, fatti a fretta, dimostra che non c'è nessun tipo di cosa, perché se io devo garantire l'alloggio a 30 persone e ho 150.000 euro a disposizione, ammetto a Iacuzzi là, cioè non è che mi metto a far dormire col cartone per terra, e il problema è che a quel punto quei soldi in tasca a qualcuno finiscono, perché è chiaro che se io il costo reale della fornitura di un servizio, ma avete un'idea di come si vive in campo rom e quali sono i servizi che gli vengono forniti? Quando uno guarda queste cifre, 23 milioni, 40 milioni, 70 milioni, ma dove cavolo li hai messi? Li hai messi nelle tasche degli stessi che hanno fatto lo stanziamento.
Tra l'altro questi sono quattrini che, se non sbaglio, in buona parte provengono dall'Unione Europea, che li stanzia effettivamente per il cosiddetto progetto di integrazione dei Rom e dei Sinti, a prescindere da cosa si possa intendere con la parola integrazione, che mi fa sempre un po' rabbrividire, soldi che la gente comune è convinta che vengano dati direttamente ai Rom e ai Sinti. Invece questi soldi regolarmente vengono assorbiti da questo tipo di cooperative, in questo caso in maniera decisamente criminale, ma certamente anche quando questo non avviene in maniera criminale, vengono assorbiti, voglio dire, e servono soprattutto a far funzionare, a far campare, a far guadagnare le cooperative gestite da, ovviamente, da italiani, che garantiscono questo tipo di passaggio, e non arrivano mai in nessun modo ai Rom. a maggior ragione questo avviene quando questo, come dire, passa attraverso un sistema criminale in cui da un lato i fascisti sgomberano i campi rom e dall'altro lato, voglio dire, finanziano le cooperative amiche e la politica, affidando loro la gestione delle strutture sempre più schifose e fatiscenti, ma alla fine, come dire, utili per far guadagnare. E poi soffrono politicamente sulle tensioni sociali. Insomma, la questione di Tor Sapienza è di 3 settimane fa.
Sì, no, ma lì poi c'è un altro aspetto. Volevo soltanto per riflettere su una cosa, quando dici altri in maniera non criminale. No, stiamoci attenti, perché questo perché è venuto fuori, perché qualcuno ha parlato, perché questi si vantavano al telefono. Ma che pensate che le cooperative cattoliche che prendono più o meno lo stesso o anche più soldi di quelli che prendevano il 29 giugno hanno margini di ricarico diversi? E pensate che tutti quei soldi che fanno in più non rimangono pure quelli nelle tasche dei politici? Ma che vi credete che un politico si prende 100.000 euro da uno e non se ne dia 100.000 pure dall'altro? Quello sarà legato al discorso la Chiesa, i preti, eccetera. Questo legato al discorso fascisti, nare, quell'altro legato magari al PD e alle cooperative rosse. Ma sempre lì pigliano, perché non è che i campi o le emergenze gestite da altre cooperative hanno cifre diverse. Per cui dici, c'è la 29 giugno che spende 40.000 euro a famiglia e la cooperativa cattolica che ne spende 3.000, no? Perché allora balza gli occhi, no, quella ne spende magari 50.000, tra l'altro manco paga i cooperanti, perché quelli era 600 euro a mese, a quella che gli promette il paradiso li fa lavorare gratis. Non vi credete che c'è differenza tra gli uni e gli altri? Una gestione fatta in questo tipo, oltre a dimostrare l'assoluta inefficienza da parte della macchina pubblica di gestire qualsiasi cosa, ma è una voluta inefficienza, perché appunto si creano questi miliardi in nero che poi gli ritornano sotto forma di tangenti, sotto forma di appartamenti, sotto forma di regali che vengono fatti, di cene elettorali, di propaganda elettorale, che gli rigarantiscono il potere. Non esiste una cosa diversa dall'altra. Mi è stato fuori questo pezzettino che è un po' più visibile, appunto perché c'è tutta questa componente criminale che viene dalla criminalità, ma non è che la parte, diciamo così, quella che viene dall'altare sia diversa, quella che viene da alcune cooperative sia diversa. Se si va a guardare le cooperative sociali che lavorano, anche quelle di sinistra, c'è un livello di sfruttamento elevatissimo e non si capisce dove vanno a finire questi milioni dati con bandi di gara per assistenza agli alunni con problemi nelle scuole materne. Gli educatori prendono 500-600 euro anche loro e non si capisce questi milioni a che vadano, che vengono coperti sotto varie voci, supporto, cose, strumenti, eccetera, che poi ovviamente sono nulli.
Senti Francesco, una cosa, ma è una domanda che mi chiedo da tempo, a cui non riesco a dare risposta. Perché adesso e non in un altro momento? Cioè, questo sistema mi sembra anche radicato negli anni. Perché fanno scoppiare queste inchieste così anche eclatanti, anche mediaticamente, ormai di un certo rilievo, in un momento piuttosto che un altro? Perché secondo te oggi e non 2 anni fa?
Probabilmente, e questo vale secondo me anche per quando è scoppiata Tangentopoli, ci sono dei cambi di regime in Italia. Ai tempi di Tangentopoli si passava da una situazione democristiana consociativa a una situazione che poi ha portato a Berlusconi. In questa fase stiamo chiudendo la berlusconiana e stiamo passando all'era renziana, e quindi è chiaro che si fanno i conti, si levano un po' di soggetti di mezzo, quelli che potrebbero ricattare, quelli che sono gli stati, eccetera, eccetera. Cioè serve a fare quella che si chiama in contabilità la due diligence, no? Io compro una società nuova, voglio vedere effettivamente tutti i debiti, anche quelli non iscritti in bilancio, tutti gli impegni che c'è, fanno un lavoro del genere.
Un repulisti.
Sì, secondo me è un indice del cambio del meccanismo di potere che c'è, cioè stanno cambiando alcuni poteri di riferimento, è evidente. Renzi porta dentro altri, alcuni rimangono sempre in sella, in Italia si sa, è così. Però diciamo che anche altri tipi di riferimento, altri gruppi di pressione, altre cose, e quindi è chiaro che si dà una spazzolata. Marino è alla punta, nel senso che è una giunta che dove lo stesso PD a Tor Sapienza più che la parte il tentativo di Casa Pound di cavalcare la cosa, quello che magari ce lo raccontiamo in un altro momento, lì il problema è banalmente che è chiaro che se tu crei, cioè, un quartiere di periferia con un miliardo di problemi, gliene butti sopra altri, alla fine la gente non ne può più, ripeto, quando sai, vede la cosa dei senza casa che raccontavo prima, questa è aggiunta Marino, avvenuta dietro casa mia, dove c'era una scuola, hanno ristrutturata, mancano 800 posti all'asilo nella circoscrizione, invece dice non trovavano i 300.000 euro per aprire 60 posti in asilo, però hanno trovato i 150 da dare ai clienti in emergenza casa. La gente lì ha una cultura diversa, quindi si è incazzata con il municipio invece che con il Stato, ma altrimenti sarebbe stato il problema, la rivolta contro i senza casa, quando poi una cosa a trattativa privata per dare 50.000 euro a senza casa che il poveraccio deve dormire su un cartone. La logica della politica è questa, e sulle periferie, sul discorso di come stanno modificandosi i rapporti nelle grandi città, nelle metropoli, secondo me forse un approfondimento andrebbe fatto. In Italia le banlieue non ci stanno, non scoppiano le rivolte perché ammazzano Stefano Cucchi, per molto meno a Ferguson o in Francia o altrove sono scoppiate le rivolte. In Italia a Torpignattara ammazzano uno, a Torpignattara non succede nulla, però poi magari vanno a tirare i sassi ai minori rifugiati da una parte. Ci sono speculazioni in atto, si sono inventati adesso con l'abolizione delle province le aree metropolitane, i prezzi delle case salgono molto più in periferia intorno alle città che non al centro e così via, sono ragionamenti di speculazioni che questi stanno facendo, compreso il fatto che gli enti pubblici stanno mettendo in vendita le case in un momento di crisi e probabilmente saranno pochissimi quelli che potranno comprare, perché vuol dire che i palazzinari e gli immobiliaristi raccoglieranno tutto questo patrimonio immobiliare e se lo prenderanno loro, e uno verrà dal pagare relativamente poco all'ente pubblico, all'ATER, all'ex IACP eccetera, a pagare fior di quadrini agli immobiliaristi, oppure andare a vivere a decine, centinaia di chilometri dalla città dove lavora perché non trova altre soluzioni. E per quello hanno tirato fuori l'emergenza casa, il problema delle occupazioni eccetera eccetera, la logica è di quel tipo, ma questo ci porta, diciamo, da un'altra parte rispetto allo scandalo che è scoppiato.